Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Ieri erano 20.000, roba che neanche allo stadio, con vanghe, secchi, ramazze e stracci, per pulire tutto quell'orrore di terra e detriti per ridare dignità a Genova. Dicono che sia una città di anziani, ma tanti giovani così tutti insieme non si erano mai visti. Studenti soprattutto e anche ragazzini di 14 anni, angeli nel fango, mani nude, faccia sporca, felpe zuppe di pioggia e sudore, sorrisi e sguardi che sanno di amicizia, di una solidarietà che non c'è bisogno di molte parole. Basta un cenno per capirsi, per stare insieme e rimettersi in piedi. Un mondo incredibilmente vario e solidale, arrivato in autobus o in treno, anche dalle regioni vicine. Metalmeccanichi dell'Ilva, scout, ultra del Genoa e della Sampdoria, i camalli del porto, i cassi integrati della Fincantieri, 17 seminaristi che hanno sparato un convento di suore, pensionati, operai dell'Ansaldo, ragazzi dei centri sociali, i soliti rugbisti che nei pantani ci sguazzano col cuore e con i muscoli. Ed essendo Massimo Calandri che scrive, sapendo che è un rugbista anche lui, non poteva concludere questo inizio del suo lungo articolo di cronaca da Genova citando insomma i suoi compagni di passione sportiva. Questa è un'immagine del risvolto positivo di questo disastro, cioè la solidarietà che sta portando tante persone, soprattutto giovani e giovanissimi, anche da fuori Genova, a spalare il fango, un po' come accadde 41 anni fa per un'altra devastante inondazione di Genova nel 70. E mentre questi spalano il fango, è iniziata la ridda di commenti, polemiche, accuse. Molti se la pigliano con il sindaco Marta Vincenzi perché non ha fatto chiudere le scuole, altri però vanno un po' a scavare nel recente passato e dicono che per un caso analogo c'erano state critiche proprio perché erano state chiuse le scuole. Il Resto del Carlino a tutta pagina mette una foto nella copertina, diciamo così, di Marta Vincenzi, che più affranta di così non poteva risultare in un'immagine, tra l'altro, ma credo che sia un fotomontaggio perché è sola in una sorta di deserto di fango siderale, senza un essere umano a centinaia di metri di distanza da lei, insomma su questo sfondo desolato lei con lo sguardo basso, infinitamente triste. E proprio su Repubblica, con cui ho cominciato, c'è un durissimo articolo di Francesco Merlo che intitola così il suo pezzo: Sindaco Vincenzi, lei è inadeguata. E sentite come comincia: se il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, avesse ordinato la chiusura delle scuole, non ci sarebbero stati 4 morti. Beh, è anche un po' avventato dire così, perché insomma se poi c'erano dei bambini in giro, come sostiene il sindaco, e sarebbero morti proprio perché non erano a scuola, avrebbero linciato la sindaco perché le aveva chiuse. Ma comunque, prosegue Francesco Merlo spietato, sarebbero salve sia le mamme sia le bambine. Perché dunque la signora non si calma e non riconosce l'errore invece di sostenere che l'allarme della protezione civile non doveva essere preso sul serio? E prosegue poi all'interno, ne leggiamo un altro passo di quest'invettiva. La Vincenzi addirittura dice che dar seguito a quell'allerta sarebbe stato, l'ignobile parola sua, terrorismo. Fare il proprio dovere terrorismo? Invitare i propri cittadini a stare a casa perché diluvia significa spargere il terrore? Tanto più che dopo il nubifragio, davanti ai morti, la Vincenzi ha parlato invece di tsunami. Prima ha sottovalutato per incompetenza e poi ha sopravvalutato per discolparsi. Prima ha negato il pericolo per non correre il rischio, ovvio ad ogni allarme, del troppo rumore per nulla. Poi lo ha ingigantito sino all'enormità dello tsunami per non correre il rischio, niente affatto ovvio, di pagare per quelle vite annegate, di vedersi accollare la responsabilità politica e morale della tragedia. È una meteorologa a corrente alternata, anzi è una meteoropatica. Sente il tempo secondo i propri umori, lo piega ai propri interessi. Beh, insomma, io che pur sono un esagitato estremista, trovo un po' esagerata questa furia, questa invettiva di Francesco Merlo contro la sindaco Marta Vincenzi. Pensate che persino Feltri, insomma, stamattina dice: ma non è che possiamo pigliarcela con un sindaco. Beh, il titolo in prima pagina di Il Giornale è di quelli da mettere da parte, da collezionare, vabbè, il resto potete anche buttarlo nel cestino, però sentite come apre Il Giornale in prima pagina: stiamo annegando, ridateci Bertolaso. Vabbè, poi dentro scrive a un certo punto Feltri: intendiamoci, Genova è stata vittima di scempi edilizi visibili a occhio nudo che qualcuno avrà pure autorizzato, ma che c'entra Marta Vincenzi che fa il sindaco da poco tempo? Non importa, un capro espiatorio fa comodo, anche se nella fattispecie è una donna di sinistra. In certi casi non bisogna sottilizzare sull'appartenenza politica. Ecco, grazie signor Feltri. Comunque, invece, chi non si limita alle invettive o alle difese superficiali è l'Unità, nella fattispecie un articolo di Carlo Buttaroni: non ci sono untori ma solo terreno perduto. E ricorda che proprio Marta Vincenzi ha bloccato la cementificazione della linea collinare, se non l'avesse fatto forse ci sarebbero ancora più morti. Nel 1970 ricordo che c'era il cosiddetto Biscione, a Genova il Biscione era un bruttissimo condominio fatto in maniera serpeggiante, per cui i genovesi chiamavano il Biscione. Con quell'alluvione venne giù quasi tutto, insomma, però allora ci furono 44 morti, se ben ricordo. Comunque, vado a leggere dall'Unità: adesso c'è l'accanimento contro il sindaco di Genova e l'amministrazione comunale, ma quelle case costruite sull'acqua risalgono a 50 anni fa, come gran parte delle abitazioni edificate nelle zone colpite dall'alluvione. La polemica oggi è sulle scuole che dovevano essere chiuse quando era stato lanciato l'allarme maltempo, ma meno di un anno fa stampa e gran parte dell'opinione pubblica attaccò il comune proprio perché chiuse le scuole in un'analoga situazione di allarme. Ecco, questo non va scordato, insomma. A giugno si sono conclusi i lavori di abbattimento di 4 palazzi costruiti sul rio Fereggiano che facevano da tappo, ma lo scolmatore, l'opera cioè che metterebbe in sicurezza tutta l'area, è la tipica incompiuta italiana. In realtà i lavori iniziarono agli inizi degli anni 90, ma una vicenda legata a Tangentopoli, conclusasi poi nel nulla, bloccò tutto. Poi leggo più avanti: troppo facile oggi prendersela con Marta Vincenzi quando c'è chi ha chiuso un occhio e molte volte tutte e due. Chi la critica oggi l'ha duramente attaccata quando ha emanato la linea verde, cioè il blocco di tutte le edificazioni sulle colline di Genova. Là, cioè, dove il 4 novembre 2011 è nato il mostro che ha divorato i quartieri di Marassi, San Fruttuoso, Val Bisagno e la zona di Brignole. Perché tanto accanimento contro l'amministrazione comunale e tanta accondiscendenza nei confronti di chi si è opposto a una restrizione della cementificazione selvaggia? E quanta ipocrisia! Il capogruppo del PDL in Regione Liguria a gennaio ha criticato duramente l'amministrazione comunale per aver chiuso le scuole. Oggi critica duramente l'amministrazione comunale per non averle chiuse. Quanta esemplare coerenza! Poi si parla di quegli usuali un tempo 500 milioni all'anno stanziati quantomeno per ripulire o provare a ripulire i letti dei torrenti, che sono stati ridotti a 80, cioè 80 milioni per tutta Italia, quindi praticamente niente, e quindi i fondi CIPE per le opere di messa in sicurezza solo 80 milioni. Lacrime di coccodrillo, i tagli più drastici colpiscono il territorio. Ah, una cosa curiosa dell'articolo di Feltri è che si conclude così, se riesco a ritrovarlo, eccolo qua, si conclude, scrive Feltri: quindi via a casa, però, insomma, la difesa di Bertolaso, povero Bertolaso che è stato mandato a casa, però c'è rimasto il ministro dell'ambiente, la dottoressa Stefania Prestigiacomo. A proposito, dov'è, chi l'ha vista? E mi ha fatto venire in mente che in effetti in questi giorni, oddio, ecco, si spende talmente tanto per la difesa dell'ambiente la ministra Prestigiacomo che può scomparire per mesi che nessuno se ne accorge, ma comunque sì, è curioso, no? Neanche una parola. Vabbè. Sempre per la serie di commenti abbiamo anche Magris, che stamattina, Claudio Magris, che sul Corriere della Sera quasi filosofeggia, ma comunque leggerei la parte finale del suo lungo articolo: con l'acqua alla gola nell'Italia da salvare, dalla fine della guerra non è mai stata così forte la sensazione di dover difendere il paese. E appunto è questo il finale: dalla fine della guerra non è mai stata così forte la sensazione di dover salvare l'Italia, non solo da una cricca inetta o da una crisi economica, ma anche con altrettanta urgenza da piogge e da maree, la cui assopita potenza distruttiva ogni tanto esplode, immersi, volenti o nolenti, nella realtà del nostro paese come nella natura. Assomigliamo al barone di Munchausen risucchiato dalle sabbie mobili e non ci resta che cercare di venirne fuori tirandoci su come lui per il nostro codino. Un fiume inquinato e in piena può sommergerci, ma siamo noi quel fiume. E invece tornando a chi spara zero, Beppe Grillo, beh, vive lì, insomma, andiamo a leggere una parte della sfuriata di Beppe Grillo di ieri, dove dichiara sconsolatamente tutta la sua impotenza di genovese e scrive tra l'altro: la distruzione di Genova era annunciata, ho visto la mia città trasformata in fanghiglia con le auto che cadevano sul porto insieme alla pioggia e ai morti, sapendo che si poteva evitare. L'Italia del fango sta mostrando la sua faccia, il suo ghigno, il suo sberleffo, l'Italia senza giustizia che manda in galera chi denuncia. Il cittadino è solo, senza riferimenti, senza informazione, senza rappresentanti. L'Italia del cemento lo sta seppellendo vivo. Non c'è governo, non c'è opposizione, ma un comitato di affari che si spartisce il paese senza vergogna. Nel prossimo Parlamento non uno di questi senatori e deputati deve presentarsi. Camera e Senato vanno svuotati come secchi di merda. Oddio, data la situazione poteva dire secchi di fango, ma comunque è così il linguaggio di Beppe Grillo. Il Colle ha detto su Genova: capire le cause. La causa è una classe politica di cui Napolitano fa parte dal dopoguerra, cioè da 66 anni. A Roma il PD va in piazza per ricostruire l'Italia insieme all'IDV e con la partecipazione straordinaria dell'Ebetino di Firenze. L'Ebetino di Firenze. Ricostruire Bersani dovrebbe cambiare nome alla manifestazione, chiamarla distruggere l'Italia, questa finta opposizione che vuole la TAV, la Gronda, che ha cementificato la Liguria, ci prende pure per il culo. Il senso di estraniamento, di solitudine del cittadino che non ha più nessuno dalla sua parte, non so a cosa porterà. In Val di Susa hanno arrestato due ragazze incensurate che prestavano soccorso ai manifestanti, donne che erano lì a Chiomonte per evitare lo sfacelo del territorio, erano lì anche per i morti di Genova e della Lunigiana. Chi arresteranno ora per disastro colposo? I meteorologi? E vabbè, che se ne pensi di Grillo e di tutte le sue sfuriate, però insomma, per me è condivisibile che in Val di Susa ci sono persone che vorrebbero difendere il territorio dallo scempio. Ora la schizofrenia del PD che difende la TAV, insomma, andrebbe un po' risolta, ecco, anzi andrebbe risolta proprio, altrimenti poi ci si lamenta che la gente non va a votare. Comunque, a proposito di scempio della Val Susa che in tanti tentano di impedire, mi viene in mente la variante di Valico. Ora, chi non vive a Bologna, zone limitrofe o quantomeno in Emilia, difficilmente sa cosa sta succedendo con la variante di Valico, perché ne parlano a malapena le cronache locali. Praticamente è tutto bloccato perché, dicendolo un po' superficialmente, anche se si tratta di sottosuolo, hanno sbagliato una galleria, cioè essenzialmente un'enorme lunga galleria è stata fatta quasi sicuramente nella maniera sbagliata, perché intanto ha cominciato a distruggere le case, a incrinare, a creare crepe di comunità e paesi vicini, ma addirittura ci sono geologi che stanno dimostrando che non andava fatta in quel modo, ma andava fatta leggermente un po' più là, un po' più in qua. Comunque sia, la variante di Valico è bloccata, la faccia delle grandi opere, di come vengono improntate, mai realizzate, perché tanto anche questa sarà una cosa infinita, non so da quanti anni stanno facendo la variante di Valico. Chiunque percorre Bologna-Firenze e viceversa, imprecando, ecco, sappia che hanno sbagliato una galleria e adesso chissà quanto ci metteranno a decidere se possono continuare così, rischiando poi un disastro di questi annunciati, oppure rifare tutto da capo. E vabbè, insomma, forse i vostri nipoti sentiranno parlare della variante di Valico. E torniamo sull'Unità, dove si parla di agricoltura che non fa più da soluzione costante ai problemi delle montagne che franano. Senza agricoltura la montagna diventa nemica, è un articolo, il commento di Vittorio Emiliani. Il WWF denuncia un bluff clamoroso. Sparito lo stanziamento nazionale di 800 milioni, di cui 500 per la prevenzione del dissesto idrogeologico, promesso da Berlusconi e da Tremonti, con l'asta delle frequenze con una quota dei FAS. Vedi più, torna la minaccia di un condono degli abusi edilizi, il terzo promosso da Berlusconi, che ha la faccia di bronzo di commentare la sciagura di Genova con un lapidario: si è costruito dove non si doveva. Più avanti, Genova è comune di mare e di montagna, dall'alto precipitano a valle, oltre ai torrenti principali, ben 44 rii, molti dei quali arrivano in città tombati nel cemento e per la pressione di una massa d'acqua sempre più ingente e veloce, grazie alle tante nuove strade asfaltate ripide, scoppiano. In più gli agricoltori sono spariti dalle alture e nessuno più ripulisce gli alvei da arbusti, ramaglie, tronchi di alberi caduti. Discorso che vale per gran parte della montagna italiana, dove gli agricoltori superstiti vanno incentivati a rimanere con politiche mirate, vanno incentivati. Ma quando ci si convincerà che l'agricoltura, in specie quella di montagna, ha una precisa e preziosa funzione di salvaguardia dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico essenziale per le grandi pianure? Eh già. E a questo proposito, qualcuno che prova a fare qualcosa, ho qui davanti un resoconto fresco fresco di stampa, nel senso che non è sui giornali, ma trovate in internet. Si è tenuto il forum di Cassinetta di Lugagnano, in provincia di Milano, grande successo viene definito. E che cos'è questo forum? Boom di adesioni inaspettate, oltre 500 persone provenienti da 17 regioni hanno sancito sabato 29 ottobre a Cassinetta di Lugagnano la costituzione del Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio e il contemporaneo lancio della campagna nazionale Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori. E poi c'è tutta una serie di adesioni di persone presenti, insomma, a parte il saluto ufficiale del Presidente della Repubblica e poi anche di Stefano Rodotà e poi Salvatore Settis, Edoardo Salzano, hanno partecipato amministratori, e questo è importante, tanti comuni cittadini, esponenti di associazioni e movimenti, tra gli altri, oltre al sindaco di Cassinetta, Domenico Finiguerra, il presidente di Slow Food Carlo Petrini, poi assessori, una serie, presidenti onorari di questo e quell'altro, altri assessori, e insomma l'appello: salviamo il paesaggio, difendiamo i territori in Italia. In Italia esistono innumerevoli realtà che affermano, talvolta in modo apparentemente non uguale, un medesimo grido di allarme. Occorre arrestare lo scriteriato consumo di suoli fertili e boschivi dal dilagare di cemento e asfalto. Si può gestire un comune anche facendo a meno degli oneri di urbanizzazione derivanti da nuove edificazioni. È un risultato che si può ottenere se i cittadini comuni vengono ammessi ai tavoli decisionali e se la crescita zero urbanistica diviene il frutto di una concertazione attenta e condivisa. Occorre quindi che questo metodo di nuova democrazia diventi uno standard per ciascuno degli oltre 8.000 comuni italiani. Per questo proponiamo la nascita del Forum Italiano dei Movimenti Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori, una struttura reticolare che veda coinvolte organizzazioni e singoli cittadini sul modello del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Poi leggo più avanti le azioni da intraprendere. In primo luogo proponiamo un'azione collettiva, la richiesta tassativa ed urgente ad ognuno dei comuni italiani di effettuare un censimento della totalità degli edifici pubblici, industriali, artigianali, commerciali, agricoli presenti in ciascun territorio e così monitorare con certezza il totale di quelli non abitati e non utilizzati. Beh, insomma, speriamo che sia l'inizio di una lunga storia questa del Forum di Cassinetta. Ma a proposito di concomitanza fra disastri ambientali e disuguaglianze sociali, interessante e casuale ovviamente, un articolo che trovo sull'Unità che parla dei Maya, del mistero della civiltà Maya, intesa come quella dei grandi astronomi, dei grandi matematici, ma anche caste di privilegiati come i guerrieri, i sacerdoti e appunto gli scienziati. Beh, a un certo punto tutto questo è scomparso e la foresta ha ingoiato tutto, permettendoci poi di ritrovare questi tesori dell'umanità, le grandi città Maya sparse tra il Messico e il Guatemala soprattutto. chi ha ucciso i Maya, il gap sociale. E insomma, studi recenti pubblicati su Nature sostengono una tesi che poi non è nuova, insomma, che non fu soltanto il disastro ambientale, insomma, delle siccità, delle carestie, ma fu soprattutto la rivolta, vere e proprie rivoluzioni vengono definite qui, che erano appunto scoppiate per abbattere le caste dei privilegiati che stavano veramente esagerando. Leggo dall'Unità: in realtà sostiene sempre su Nature l'americano James Simers del Dipartimento di Antropologia della State University of New York, il processo che ha portato alla fine dei Maya, tra virgolette, perché i Maya per fortuna esistono e sono milioni, questi sono i Maya delle città-stato. È molto più complesso, si è consumato tra diversi cicli di declini e riprese in un arco di tempo più lungo e ha avuto probabilmente molte cause. Dai rilievi archeologici infatti risulta che alcuni siti tra lo Yucatán e le foreste guatemalteche sono stati abbandonati dai Maya nel corso dell'VIII secolo, ma altri molto dopo, nell'XI secolo. In altri insediamenti i Maya sono rimasti fino al XIII secolo e sono evidenze di una loro presenza persino nel XVII secolo. Il percorso della civiltà Maya è stato attraversato e con molta probabilità deviato dai cicli di siccità, ma non è stato interrotto da questi cambiamenti climatici. I Maya si sono più volte adattati e più volte ripresi anche dopo la mega siccità. E allora perché la civiltà dei Maya è finita? Le cause, sostiene Imers, sono state diverse. Ai fattori climatici si sono aggiunte cause sociali. Ci sono evidenze che ad accelerare il tramonto della straordinaria civiltà dei Maya ci sono stati cambiamenti economici che hanno portato a enormi accumuli di ricchezza da parte di pochi, ma insomma ci riguarda da vicino questa vicenda, enormi accumuli di ricchezza da parte di pochi, crescita di profonde disuguaglianze sociali e infine vere e proprie rivoluzioni. E qui ai noi purtroppo invece non riusciamo a farle. È l'insieme articolato di una serie di cause fisiche e sociali che probabilmente hanno portato più che alla fine improvvisa a un lento sfilacciamento di una straordinaria civiltà. In altri termini, mai hanno saputo assorbire, adattarsi e reagire ai cambiamenti climatici, ai periodi lunghi e intensi di siccità, quando hanno avuto una società forte e coesa. Ne sono stati sopraffatti invece quando le loro società sono diventate fragili e hanno perso compattezza a causa di un male evidentemente insopportabile e inguaribile, la disuguaglianza. E a proposito di disuguaglianza, a Londra prende sempre più corpo, numero e iniziativa Occupy London, il movimento che ha tentato di occupare la City, poi insomma la polizia è stata molto determinata e allora si sono accampati tutti davanti a St. Paul. Andiamo a leggerlo stamattina, l'Unità ha cose più interessanti di altri a mio avviso, ma insomma, e quindi eccola qui, Occupy London, pagina 13. Volevano dirigersi verso la Borsa di Londra quando scesero in piazza la prima volta il 15 ottobre. A somiglianza dei manifestanti che si mobilitavano in quei giorni a New York per denunciare le malefatte di Wall Street, avevano chiamato il loro movimento Occupy London Stock Exchange. Furono bloccati dalla polizia e dirottati verso la cattedrale. E lì sono rimasti a malapena tollerati da una parte delle autorità religiose, ma apertamente spalleggiati da altre autorità religiose. E infatti a un certo punto, insomma, il vescovo della cattedrale di St. Paul ha rinunciato, si è praticamente dimesso dall'incarico in solidarietà con gli occupanti, che non occupano la chiesa, stanno lì davanti al sagrato, ma soprattutto in contrasto, ma anche mettendo le mani avanti contro un eventuale intervento violento della polizia. E sul sagrato della chiesa è sorta una tendopoli che si è andata gradualmente organizzando con una università popolare, una biblioteca, una mensa, un centro accoglienza per i visitatori. Da ieri ha cominciato a funzionare anche una mini struttura di welfare gestita da volontari per assistere i senza tetto che sempre più numerosi si avvicinano alla comunità di St. Paul in cerca di ospitalità, cibo e amicizia. Poi leggo più avanti che insomma Miliband, lì, il laburista il segretario dei laburisti li appoggia, insomma, ha detto sì, alcune richieste forse sono esagerate, ma dobbiamo assolutamente dar loro voce, anzi ascoltarli. Alcuni si dicono anticapitalisti tout court, altri chiedono ampie riforme del sistema economico per arginare l'avidità di coloro che fanno affari e ottengono lauti guadagni nel momento stesso in cui esigono che altri paghino i costi della crisi. Ha scritto sull'Observer il capo dell'opposizione che da quegli scalini arrivano segnali d'allarme che sarebbe assai improvvido ignorare. Nella comprensione verso le ragioni dei contestatori, la sinistra inglese trova sponda in buona parte delle gerarchie ecclesiastiche. Due delle massime autorità di St. Paul si sono dimesse dai loro incarichi per solidarietà con i manifestanti e il numero due della chiesa anglicana, John Sintemu, arcivescovo di York, ha lanciato un appello affinché muti l'atteggiamento generale verso le scandalose disuguaglianze, così come stanno mutando gli orientamenti verso il razzismo, l'omofobia, le discriminazioni sessuali. Insomma, Dio salvi gli anglicani. E intanto stava per sorgere, insomma, in qualche modo già è sorto, esiste Occupy Honolulu. Eh beh sì, c'è un analogo movimento anche alle Hawaii, però lì la polizia è stata più dura, stroncata sul nascere la protesta Occupy Honolulu. La polizia delle Hawaii ha smantellato un principio di accampamento a Thomas Square. 8 i fermati, 20 arresti anche ad Atlanta, ma intanto c'è stata l'enorme manifestazione con sciopero generale, blocco totale del porto di Oakland, dove si è rivista una splendida anziana, una splendida ragazza che ha un po' di anni, direi, Angela Davis. Ho qui davanti una foto pubblicata sulla Jornada di Città del Messico, un articolo dell'inviato David Brooks, che ci mostra Angela Davis ancora con quella bella testa di riccioli, in questo caso molto chiari, non più nerissimi, un bel volto asciutto, muscoloso e volitivo, mentre tiene un comizio con un microfono in mano, l'attivista Angela Davis, che ha capeggiato una manifestazione degli indignati a Oakland. E, tra l'altro, hanno aderito alla manifestazione degli indignati uno dei sindacati degli scaricatori di porto più progressisti, ILWU è la sua sigla, che ha una lunga storia. Insomma, negli anni '80 bloccò il porto di Oakland per impedire ad alcune navi statunitensi di portare armi in Centro America per continuare a massacrare contadini e indios. E insomma, questo, l'adesione allo sciopero di questo potente sindacato ha fatto la differenza, e soprattutto proteste per l'intervento violento della polizia che ha ferito gravemente, pensato, un veterano di guerra dell'Iraq, Scott Olson, ex marine, che ha combattuto in Iraq e adesso fa parte del movimento degli indignati. Dunque, detto ciò, avviandomi alla conclusione, nelle notizie dall'estero di questi giorni, il capo supremo, insomma, il cosiddetto capo militare politico delle FARC in Colombia, Alfonso Cano, è stato ucciso in un attacco dell'esercito colombiano, e quindi in questi giorni si susseguono in internet comunicati di cordoglio di chi, insomma, lo considerava non solo un guerrigliero ma anche un intellettuale, una mente con cui poter portare avanti delle trattative di pace, ma il governo attuale della Colombia preferisce bombardarli, quelli che vorrebbero trattare la pace. E per il paese più irreale del mondo, Maroni nell'autorevole situazione di Fazio Fabio ha detto: è inutile accanirsi, è finita. Lo leggo nelle prime pagine del giornale di stamattina. Intanto una vera eminenza grigia del berlusconismo, la Carlucci, se n'è andata da Casini. E per concludere vi leggo questa cosuccia per salutarvi e augurarvi buona settimana. Il giornale è libero, attaccano Pomicino e Geronimo lo vendica. Ecco, non è una favola scritta sotto gli effetti dell'acido lisergico, ma è un articolo che ci ricorda che Feltri ha attaccato Pomicino, che lo chiama Sbirulino, è uno dei più attivi nel reclutare onorevoli da inglobare nell'UDC, sottraendoli al PDL. E allora reagisce Pomicino: ragazzi, ma che vi succede? Rivolto a Sallusti e Belpietro. scrive l'ex ministro del bilancio dei governi del pentapartito Pomicino, ma come, per oltre 15 anni vi siete contesi la mia firma a suon di migliaia di euro l'anno e oggi scoprite che Geronimo è il diavolo? Via, state diventando BB e Bibò. Questo è il livello della politica italiana. Auguri.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.